www.redigio.it e la storia continua.
I nuovi carnefici. E anche la strega si ammala. Con l'età dei lumi, tutto il sistema di devianze e rappresentazioni simboliche che avevano fatto dannare teologi inquisitori passa definitivamente dal campo dell'eresia a quello più rassicurante della patologia psichiatrica. Lungo il corso del Seicento, prima del tramonto definitivo dell'accusa di stregoneria, che avverrà un po' in tutta Europa nel secolo seguente, assistiamo a vari fenomeni che restano in qualche modo collegati ai procedimenti giuridici di cui abbiamo finora parlato sin qui. Casi di possessioni diaboliche collettive. Fra quelle accadute in Francia, il primo nel 1609, si svolge a Aix-en-Provence. Il primo del 1609 si svolge in un convento dove la monaca Madeleine de Mendois de la Palude, sottoposta a esorcismi pubblici, accusa il curato di Marsiglia, padre Louis Goffredy, di averla stregata. Il clamore che ne segue costrinse la corte sovrana ad arrestare questo pur prestigioso sacerdote. Sottoposto a tortura, ovviamente confesserà di aver fatto un patto col demonio, di aver partecipato a Sabba e tutte le altre cose che si volevano da lui. Le monache di Louviers. Più noti furono i casi delle monache di Loudun, un intrico politico-psicologico che portò a rogo il discorso Urbain Grandier l'8 agosto del 1634 e a quello del Louvrier con il medesimo epilogo. Qui, nel 1647, vengono messe a rogo Thomas Boilet e il cadavere del curato Mouchrin Picard. Ma non è da trascurare il fatto che ci fu anche un'inchiesta da parte di un medico protetto dalla reggente Anna d'Austria, il quale si oppose alla tesi corrente della possessione diabolica, dichiarando le monache di Louvrier afflitte da disturbi psichici. Anche se le più classiche accuse di stregoneria andranno avanti durante tutto il corso del secolo e ancora nel seguente, qualcosa cominciò a cambiare. Tra le persone comuni, tra i giudici, tra i dotti, i grandi processi e i grandi casi di possessione diabolica cui abbiamo accennato, oltre a far riflettere la gente a diffondere un misurato scetticismo, dimostrarono ampiamente che spesso in queste accuse andavano di mezzo anche persone assolutamente innocenti, addirittura in odore di santità, come fu il caso di Mathurin Picard. È emblematico, in questo senso, l'atteggiamento tenuto dagli abitanti della tedesca Landheim, che nel 1661 si rivoltarono contro il magistrato Jace, che accusava una levatrice e altre sei donne di aver ucciso un bambino e che fece incarcerare addirittura i suoi genitori, colpevoli di difendere la stessa levatrice. Anche se la donna fu giustiziata, la sollevazione che ne seguì costrinse il giudice alla fuga e comunque il caso venne chiuso. E il marchio del diavolo. Cambia anche la mentalità giuridica. Non simultaneamente però, visto che in paesi come le Fiandre questo cambiamento cominciò nel 600, mentre in Polonia i processi diminuiscono solo nel 1725. Ma qualcosa lentamente iniziò a mutare. Ora i tribunali cominciarono a richiedere prove del reato più solide, il cosiddetto marchio del diavolo. Per due secoli circa, prova inconfutabile di un avvenuto patto tra diavolo e essere umano, non è più accettato nelle corti. Ne consegue che la confessione, priva di elementi demoniaci prima che intervenisse la tortura, diviene l'unico appiglio legale alla condanna. Ma le confessioni, spii, ce lo dimostrano, non vengono mai spontaneamente. Inoltre, la procedura comincia a essere irreversibilmente modificata. In Francia, nel 1665, il ministro Colbert avvia la riforma del codice penale che culminerà nella grande ordinanza del 1670, dove è omesso ogni accenno di stregoneria. Fondamentale, infine, fu sempre in Francia, nel 1682, l'editto sui maghi, gli indovini e gli avvelenatori, che prevedeva la loro punizione solo in presenza di prove materiali, e scompariva quindi la possibilità di promuovere un processo solo sull'infamia. Cambia la mentalità dei dotti, che ora hanno il discorso sul metodo, 1637, di Cartesio, sulla scrivania. Beh, certamente lo lesse il pastore protestante prima di scrivere nel 1691. L'impero del diavolo è solo una chimera, ed egli non possiede alcuno dei poteri né delle funzioni che gli vengono normalmente attribuite. Casi clinici. La stregoneria comincia a essere relegata nuovamente tra le superstizioni, da cui uscirà solo per entrare nei gabinetti psichiatrici. Questo processo di laicizzazione o di medicalizzazione della credenza stregonica nacque, come abbiamo visto, molto presto in Europa, ma fu audacemente teorizzato da Weier nelle sue opere. Non sorprende che egli fosse un medico. Saranno la medicina, meglio la psicopatologia, che tenteranno presto di avere l'appalto esclusivo di tutti i vissuti diversi nel mondo moderno, dalle possessioni diaboliche alla deviazione di fede. E anche oggi, in fondo, quando un giovane sceglie volontariamente di aderire a una setta religiosa diversa da quelle ufficiali, non viene sempre invocato un necessario e condizionante lavaggio del cervello? Ossia, un indebolimento della coscienza, dell'esistenza, uno stato patologico, anche se transitorio e revocabile attraverso un appropriato decondizionamento. A dire il vero, la stessa Inquisizione più volte accettò questa visione medica del fenomeno, come tra i tanti nel caso della strega Juanita Rosquells, che nella sua Barcellona del Cinquecento fu ritenuta demente. Non sapendo che fare, gli inquisitori si rimisero alla Suprema, la quale ne ordinò il rilascio. Pur nella sua eccezionalità, visto che coloro che erano giudicati insani di mente erano rinchiusi in un monastero o in un ospedale, casi del genere non furono rari durante la caccia alle streghe.
www.redigio.it e la storia continua.